Allora, io credo che realmente già oggi abbiamo avuto un menù molto assortito e credo che lo Spirito Santo in realtà sta lavorando parecchio nella nostra vita per, come dicevo, farci scoprire questa realtà, questa potenzialità. Ecco, io credo che mentre noi diciamo questa mattina lodiamo, preghiamo, è come se la consapevolezza della realtà spirituale potesse crescere. E potessimo scoprire che quello che ci serve di più è quello che Dio ci ha dato. Quindi non un Dio che in qualche modo ci fa del bene dandoci le cose che noi pensiamo siano utili, che credo che ognuno di noi ha pensato che Dio fosse complice dei nostri progetti. Dio vorrei questo, vorrei una cosa migliore, vorrei desideri legittimi, quando non sono illegittimi nel nome di Dio, fare delle cose veramente assurde, ma normalmente noi chiediamo a Dio di aiutare una nostra progettualità. Invece io credo che Dio sta lavorando nella tua vita, nella mia vita, per farci accorgere di quello che veramente ci serve, di quello realmente che ci dà qualcosa e che ci dà soprattutto una pace, una stabilità, una sicurezza per poi muoverci in una realtà sempre più confusa, che non è quella solamente esterna, ma forse anche quella dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Forse avete scoperto che non sono così affidabili come sembravano. Un momento sentite una cosa, il momento dopo un'altra cosa. E questo anche per le persone più razionali sta diventando evidente. Quelle persone che agivano quasi a compartimenti stagni stanno scoprendo che l'emotività è molto più forte di quanto non sembri. E allora Dio sta lavorando per farci scoprire le cose che Lui ci ha dato. E una volta Gesù, in occasione di discepoli o di altri che avevano una preoccupazione estrema, legittima, di sopravvivenza, cioè di che cosa mangeremo, non nel senso cosa cuciniamo oggi, ma dico c'è qualcosa da mangiare. Che oggi magari la crisi di alcuni è non poter mangiare una cosa più che un'altra, ecco, ma dico cosa mangeremo, di che ci vestiremo? E queste due domande hanno sicuramente una valenza molto più grande, perché realmente il nutrirci e il vestirci non sono solamente delle azioni legittime, giuste, perché non possiamo camminare nudi e non possiamo neanche sopravvivere di aria. Tra l'altro aria inquinata, per cui oltretutto ci danneggia. Però ovviamente questa esigenza è quella di preoccuparsi, è quella di cercare una sicurezza, di cercare una forza, di cercare un supporto che spesso riguarda semplicemente la realtà esterna. Ecco, che habitus metteremo? Non se uno Armani o uno, ma che habitus, che atteggiamento, che cosa? Di che cosa ci rivestiremo? Non so se è chiaro. Di che cosa ci faremo forti? E lì, in quel contesto, lì dove c'erano queste discussioni, Gesù, partendo da Matteo capitolo 6, verso 31, dice: non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Due piccoli concetti prima di andare avanti. Primo, non essere in ansia non significa non occuparsi di qualcosa. Voi sapete che l'ansia a un certo livello è una difesa. L'ansia ci fa stare più attenti. Nel senso, una piccola ansia ci fa vedere se quando dobbiamo andare a prendere un autobus, magari se non ci sbrighiamo, o un treno o una nave, arriviamo dopo. Allora una piccola ansia ci fa sbrigare, ci fa preparare, ci fa essere puntuali. Però capite che una piccola ansia è una cosa costruttiva, positiva, ma una grande ansia, e oggi siamo tutti tante volte bombardati da ansia fortissima, proprio perché magari il mondo in cui ci viviamo è sempre più, in cui viviamo è sempre più precario, quindi nel senso abbiamo sempre la paura di non arrivare, la paura di non trovare, la paura. Quindi Quindi la prima cosa non è non occuparsi di qualcosa, ma non vivere l'ansia, di non vivere l'angoscia, di non vivere questa sensazione tremenda che anziché spingerti, alla fine può persino paralizzarti. Ecco, quando il livello dell'ansia cresce nella tua vita, non sei più costruttivo. Questo credo che l'avete notato. Cioè, quando realmente avete un normale da fare, soprattutto io di donne in casa, dico, ogni tanto anche qualche uomo, allora organizzandosi un po' mentalmente si fa questo, poi si fa quello, poi si fa quello, si è operativi. Ma se il livello d'ansia cresce, magari cominciate a girare per la casa non sapendo cosa fare prima, perché è così grande l'ansia, è così grande magari la mole di lavoro che vi siete messe davanti, che alla fine diventate persino improduttive. E così noi uomini in tante altre attività. Quindi una prima cosa che Gesù sottolinea è che quest'ansia, questa cosa deve essere in qualche mutata, con un atteggiamento di fiducia. E poi un'altra cosa che colgo in tutto questo, che dice: i pagani ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste non dice vuole farvi vivere come fachiri, vuole farvi vivere senza niente, ma il Padre vostro celeste sa, come a dire, è al corrente dei vostri bisogni. E questo è un altro aspetto importante, cioè Dio non sottovaluta i nostri bisogni. Siamo noi che tante volte li sopravvalutiamo, li viviamo angosciosamente e viviamo semplicemente nel tentativo di risolvere queste problematiche, e lì chiaramente scatta qualche cosa che alla fine non ci fa arrivare. Ecco perché poi viene questa esortazione su cui ci concentreremo un pochino questa mattina, di Gesù che dice: cercate prima. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Cercate prima. Io credo che sicuramente il contesto storico, il momento in cui ci troviamo, è ovvio che dà messaggi molto di disfattismo, di preoccupazione, di paura. Dire come faccio, cosa faccio, come faccio. Questa preoccupazione sta crescendo esponenzialmente, ma Dio ancora una volta è come se ci volesse fare comprendere che lui sa questi bisogni, lui vuole provvedere, ma la maniera più sbagliata è proprio quella di viverli ansiosamente, di cercarli prima di ogni altra cosa. Come a dire: io non ho bisogno, Signore, delle tue risorse, io ho bisogno di te per quello che mi serve. E Dio invece questa mattina sta cercando di dirti: forse tu non sai realmente cosa ti serve prima, forse tu non sai di cosa hai bisogno. Sì, Signore, ma io ho tante carenze affettive, io ho bisogno di qua, io voglio là, io ho bisogno di questo, mi devo comprare questo. Ok, tu non sai cosa è importante cercare prima. Attenzione, Dio non sta dicendo di non cercare intanto, come a dire, di fare come quelli che sono così super spirituali, che dicono: io non ho bisogno di niente, me ne vado su un pizzo di montagna, faccio l'eremita e non ho bisogno di niente. A meno che questa non sia la tua chiamata, non è più spirituale uno che dice: me ne vado in un pizzo di montagna. Anche, sapete perché? Perché lasciare il legame con le cose umane non è semplicemente una separazione fisica. Non è un chiuderti in un convento evangelico, ma è un dare una priorità diversa, uno scoprire le cose che valgono e vivere le altre cose come un condimento, come un di più, come un'aggiunta. Il problema è quando il condimento, il di più, diventa il piatto centrale, diventa la motivazione fondamentale che orienta tutta la nostra vita. Quindi In questa parola molto breve, perché l'importante è che la riceviamo, non voglio fare una lunga predica, cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Io credo che è importante capire cosa significa. Che significa cercare il regno? Qualcuno potrebbe pensare, io voglio regnare. Allora cerco il regno di Dio, io mi alleo con Dio, Dio mi dà potere, mi fa capo e io domino gli altri. Sbagliato. Il regno di Dio, intanto, dove si trova? Stamattina l'abbiamo detto. Nei nostri cuori. Quindi dentro di te, dentro di me, per la grazia di Dio, perché un giorno della nostra vita ci siamo umiliati e abbiamo smesso di crederci Dio e abbiamo capito di non poter salvarci da soli e abbiamo smesso di seguire il concetto dell'umanesimo in cui io, Dio, e abbiamo riconosciuto di essere delle stalle, Gesù è nato in noi e Lui ha portato il regno di Dio nei nostri cuori. Quindi un aspetto importante del ricercare il regno ha a che fare profeticamente Gesù, è come se dicesse: io vi darò un regno, al Padre mio state tranquilli, è piaciuto darvi un regno, non vi ha lasciati così. Ma gli ebrei ancora pensavano prima a un regno esterno, un sistema dove finalmente i romani non dominavano, sottovalutavano il regno che Gesù avrebbe portato loro dentro la loro vita. E tante volte la mentalità cristiana è rimasta un po' così, cioè di sottovalutare che la cosa più grande, più bella che possiamo scoprire è il regno di Dio dentro di noi. E questa giustizia, e questa realtà dove il regno di Dio, cosa dice la stessa scrittura? È giustizia, pace e allegrezza perché tutto ti va bene. No, allegrezza nello spirito, gioia che non dipende dalle circostanze, libertà che non dipende dalle prigioni che si costruiscono intorno a te. Questo è quello che Dio ti sta dicendo perché sa che se tu cerchi prima queste cose, se tu cerchi prima quello che è vitale, le altre cose non solo possono venire, ma te le godrai con equilibrio. Ma se tu non cerchi prima queste cose, in qualche modo cadi in un sacco di altre trappole, in altre situazioni dove alla fine resti privo di tutto. O come abbiamo predicato qualche domenica fa, lo stolto ricco, vivi il senso dell'arricchimento, diventi ricco di qualche cosa, di sapienza, di intelligenza, di soldi, ti innalzi, ti esalti e dici: anima mia, ora mangia, bevi, godi, perché sei il super intellettuale, perché sei il super paperon de paperoni, perché sei il super non lo so che cosa. E poi gli fu detto: stolto, la tua vita questa sera finirà, è tutto quello che hai accumulato, che non è tesoro reale, spirituale, a che cosa ti serve? A parte a fare litigare i tuoi figli perché si deve spartire l'eredità, diciamo. A che cosa ti servirà tutto quello che hai accumulato se non hai compreso come essere ricco, la dice in quella parte, in vista del regno di Dio? Allora, Dio ha desiderio di farti scoprire la vera ricchezza. C'è un libro dei non detti di un mio amico psicoterapeuta, ma anche psicologo dell'età evolutiva, professore di università, in cui dice: Gesù dice ai discepoli: andiamo nel deserto. Dice: andiamo nel deserto, dice i discepoli, ma a che fare? A trovare il desiderio dell'acqua. Può sembrare strano, ma tante volte nelle situazioni di crisi, nelle situazioni di difficoltà, nelle situazioni dove ci sentiamo traditi, delusi, siamo favoriti nel cercare quello di cui veramente abbiamo bisogno. Forse non l'avevamo capito, abbiamo preso tante cantonate perché non avevamo capito di che cosa veramente avevamo bisogno e ci siamo illusi che una situazione, un lavoro, un marito, una moglie potessero veramente colmare i bisogni più profondi del nostro essere. Cercate prima il regno di Dio, che abbiamo detto è giustizia, Pace, ancora questa parola incredibile. Sapete, viviamo troppi conflitti, non solo con noi stessi. Vi capita di essere in conflitto con voi stessi? Ogni tanto di non sapere da quale parte andare. Una parte dice di qua, l'altra parte di là, di qua, di là, di qua, di là, e poi state là, 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 cioè state così. E per paura di andare da una parte non andate da nessuna parte. E poi però soffrite perché dice potevo andare da là, potevo scegliere questo, potevo... Mamma mia! Una trappola tremenda, proprio perché? Perché noi pensiamo che facendo le cose avremo pace, ma Dio ci fa capire diversamente, e scoprendo la pace che potremo operare. Tanti di noi sbagliano sempre, perché? Perché dicono se vado là finalmente, se c'ho questo finalmente, se faccio questo. Dio ti sta dicendo questa mattina, se non cerchi e trovi prima di ogni cosa la pace che io ho messo in te, tutte le decisioni che fai alla fine non ti porteranno da nessuna parte, nella migliore delle ipotesi. Poi nella peggiore delle ipotesi non sappiamo dove ti porteranno le scelte, i sentimenti, ma quando si ama, e quando si ama si prendono certe cantonate veramente, che o certi sbattoni che uno dice mamma mia. E tante persone oggi hanno paura di amare, paura di reinvestire, perché sono state così ferite nel momento in cui si sono disposte a credere all'amore, che ora si tengono a distanza di sicurezza da qualunque situazione che sia un poco più vicina di quella formale, di un rapporto formale. Cercate prima. Questa mattina lo Spirito Santo continua a dire di guardare prima, di cercare. Quindi non cercare Dio per ottenere qualcosa che poi magari non sarà in grado di gestire, perché sembra strano, no? Dio sa che hai bisogno di queste cose, Dio sa che hai bisogno anche di soldi, ma se tu non cerchi prima Dio, i soldi stessi che guadagni, anziché essere la tua gioia, saranno la tua rovina. Quante persone, per amore del denaro, crollano, come a dire, Dio questa mattina vuole dirti che è importante che tu prenda questa decisione di cercare prima questo regno che è dentro di te. E come lo puoi cercare? Lo puoi cercare chiaramente meditando nella parola di Dio, che è una mappa geografica che ti aiuta a scoprire questi luoghi. Lo puoi cercare nella preghiera, perché attraverso lo Spirito Santo ti viene rivelata veramente questa realtà. Lo puoi cercare nella comunione fraterna. Lo puoi cercare in tutte quelle occasioni dove veramente si illumina questa realtà e tu cominci a scoprirla. E questo, guarda un poco, poi farà sì che le altre cose vi saranno date, perché il Padre sa che ne avete bisogno, Dio sa che avete bisogno di affetto, Dio sa che avete bisogno di prosciutto, Dio sa che avete bisogno di un mezzo per spostarvi. Dio sa di tutte queste cose, però sa quali sono i vostri bisogni primari. Anche in Luca vogliamo leggerlo, andando verso la conclusione di questa riflessione. Gesù si rivolge a quelli intorno a lui e dice anche voi, 12:29, anche voi non state a cercare che cosa mangerete, che cosa berrete, e non state in ansia, perché la gente del mondo è quella che cerca queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più. Ancora qui un'altra sottolineatura, e poi soprattutto al verso 32 rassicura e dice non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Come a dire, non lo dovete andare a cercare chissà dove questo regno, cercare in qualche galassia remota il regno di Dio, andare a fare una spedizione spaziale di misticismo e arrivare in dimensioni quasi come quelle che si ottengono attraverso gli allucinogeni. No! Dio ha avuto questo piacere di darvi il regno. E Dio ha avuto questo piacere di venire ad abitare dentro di voi. Dio ha avuto questo piacere di darvi questa vita nuova. Ci volete credere? E infatti qui poi usa un'espressione molto forte, che è importante capire, è in relazione a questo. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove il ladro non si avvicina e la tignola non rode, perché dove il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Ora attenzione, questo non significa una sottolineatura della povertà come più spirituale della ricchezza, ma significa ancora una volta una priorità di quello che veramente serve, di quello che conta, di quello di cui non puoi fare a meno, cioè quello che prende il tuo cuore. Cosa sta prendendo il tuo cuore? Cosa stai cercando prima? Ti dice Dio questa mattina. Cosa stai desiderando fortemente? Qualche cosa con cui vestirti? Un nuovo modellino firmato non so da chi? O una nuova risorsa tecnologica? L'iPhone 5? Qualcuno? L'iPad 3 è uscito, vedete, sono informato. Cosa stai cercando? Cosa stai bramando? Quelle cose te le do. Quelle cose te le posso anche dare, ma stai attento, stai attenta, figlia mia, di non illuderti, che quelle cose potranno essere vitali per te. Tu potresti vivere senza iPad, senza cellulare, senza mangiare, no. Puoi stare un po', però poi senza vestirti neanche, nel senso magari usando un vestito per 2, 3 anni, 4 anni, lavandolo ogni tanto magari. Ma tutto sommato puoi vivere con una carenza di questo genere, ma non puoi vivere se non scopri la mia vita dentro di te, nel senso che vivrai da zombie, vivrai da persona senza riferimento, se non capisci cosa cercare prima. E in Filippesi 4:6, penultimo verso, Paolo sottolinea ancora questa realtà dicendo: non siate in ansietà, in angustia per cosa alcuna, ma siano le vostre richieste rese note a Dio attraverso la preghiera, la supplica, con ringraziamento, con lode, e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, cioè emozioni, sentimenti, e le vostre menti, i vostri pensieri, ragionamenti in Cristo Gesù. Come a dire, i bisogni ci sono, ma non lasciate che i bisogni vi depistino, vi portano fuori da quello che bisogna cercare prima. Signore, io ho bisogno di questo, questo e questo, e te lo faccio presente, te lo dico. Anzi, non, neanche te lo dico perché tu lo sai, però te lo dico magari in qualche modo per presentartelo. Però poi, cosa faccio? Sto sempre a dire: Signore, questo qua, e Signore, quello là, e se non mi dai questo non posso stare in pace, e se non qua o se non là. No, intanto cerco la pace, intanto scopro la pace che tu mi hai dato, e le altre cose verranno nella mia vita, verranno le soluzioni. Sapete, la cosa peggiore è quando sfruttiamo, pensiamo di sfruttare Dio non per quello che Lui ci ha dato, ma per i benefici solamente umani. Ecco, qualcuno di fronte a questa frase, cercate prima il regno di Dio e le altre cose vi saranno date in più, dice: io mi accontento dell'in più. Come dire, datemi solamente l'in più, il regno di Dio, tenetevelo voi. Questa è la logica, e non la logica degli increduli semplicemente, ma la logica anche dei cristiani che non hanno scoperto la vera ricchezza e quindi usano Dio in realtà per avere più potere, per avere più monopolio delle cose. Una sola volta, diciamo tante volte, poche volte, Gesù fu fortemente amareggiato e arrabbiato. Ricordate una di queste volte, la vediamo insieme e concludiamo. Quando fu? quando fu arrabbiato quasi. In Matteo 21,12 Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete o dei cambiavalute, ma ora capiamo che significa, e le sedie dei venditori di colombe. Ma Gesù, ma cosa fai? Ma se nella legge era scritto giustamente che bisognava fare l'espiazione comprando degli animali, perché tutto questo era tipo del sacrificio di Cristo che sarebbe avvenuto, ma come, se l'hai detto tu, com'è che ora scacci i commercianti? Ma Gesù se la stava prendendo coi commercianti o stava dicendo il commercio veramente? Sì, il commercio sicuramente è un'attività più a rischio, perché uno può fregare di più gli altri, questo purtroppo ne siamo tutti testimoni. Ma in realtà, se andate a capire la situazione, il problema era un altro. Si parla di cambiamonete perché? Perché in realtà il Tempio aveva istituito un sistema per cui non si poteva comprare con i soldi normali, ma si doveva in qualche modo dare un interesse, come se Gesù questo oggi se la prendesse con le banche, no? E si arrabbiasse. E non ci vuole tanto per capire che le banche sono diventate un po' dei sistemi di strozzinaggio molto sofisticati. Ma Gesù se la prendeva quindi non nel fatto che loro normalmente potevano vendere, eccetera, eccetera, ma nel fatto di speculare, di trovare una modalità di servirsi di Dio semplicemente per interessi personali, senza capire che in quel modo, sì, dovevano prenderci un guadagno quello che davano un colombo, ma non dovevano fare strozzinaggio, non dovevano estorcere. Capite? Ci alziamo in piedi. Abbiamo bisogno di scoprire quello che veramente conta, di cercarlo prima. Quanti errori, quanti sbattoni per non aspettare il tempo di Dio e per cercare subito le altre cose senza avere quella dose di sapienza, di equilibrio che solo la scoperta del regno di Dio, la pace di Dio, la giustizia di Dio. Quante volte abbiamo cercato di farci giustizia e siamo stati motivati dalla nostra idea di giustizia, perché poi ognuno ha una sua idea della verità e quindi una sua idea di come farsi giustizia, e questo ci ha travolto. Non abbiamo cercato la giustizia di Dio, siamo diventati dei vendicatori solitari o accorpati ad altri. Quante volte nel tentativo di gioia siamo andati a sbattere senza scoprire la gioia dello Spirito, caratteristica del regno di Dio, che ci dà la misura, che ci fa vivere equilibratamente il rapporto con le altre cose di cui Dio sa che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno pure di un po', di una piccola dose di stupidità, ma senza Dio questa piccola dose diventa una droga di tutto il giorno. E persone vivono 10 ore di fronte a programmi stupidi. Perché? Perché non possono scoprire la gioia, non vogliono scoprire la gioia, non credono che Dio ha messo dentro di loro la gioia, la risorsa. Ma questa mattina vorrei che ognuno di voi, riflettendo e mettendosi davanti a Dio, potesse analizzarsi e dire: cosa sto cercando prima? Cosa sto cercando prima? Voglio sfruttare Dio per quello che mi sembra essere qualcosa che mi cambierà la vita, o voglio capire che quello che Dio ha fatto mi cambia la vita? E lo ha fatto già. Non devi pregare Dio per salvarti, perché lui già lo ha fatto. Non devi pregare Dio per darti un regno, perché lui te lo ha dato. Non devi pregare Dio per scoprire le risorse di questo regno nel senso che lui te le deve dare, ma pregare serve solamente per diventarne consapevoli, scoprire che dentro di te ci sono tutte le risorse. E poi Dio sa che hai bisogno delle altre cose. Il Padre vostro sa che hai bisogno di qualcuno a cui appoggiarti. Il Padre vostro sa che hai bisogno di un aiuto convenevole. Marito, uomo, anzi dovrei dire, il Padre vostro sa che avete bisogno di essere amate da un uomo, donne. Ma queste cose sono, per quanto il mondo le propina come valori senza i quali non si può vivere, Dio le considera condimenti importanti, ma non fondamentali. Questa mattina scegli davanti a Dio cosa vuoi cercare prima. E le altre problematiche, le altre cose che ti angustiano, per cui sei in ansia, i problemi lavorativi, tutte delle cose legittime, presentale a Dio con una preghiera e con ringraziamento, con la gratitudine, e la pace di Dio intanto ti proteggerà fino al momento in cui le riceverai. Preghiamo insieme. Signore, grazie questa mattina perché ancora vuoi darci una direzione chiara, vuoi darci un nord spirituale. Mentre tanti campi magnetici cercano veramente di distoglierci, mentre la preoccupazione, l'ansietà, le sollecitudini rischiano di affogare il seme che è stato piantato in noi, questa mattina ti diciamo che vogliamo ascoltare quello che Gesù ha suggerito, cioè di cercare prima il regno di Dio, la sua giustizia, di cercare prima questa realtà spirituale, tante volte difficile, perché tante volte abbiamo bisogno di colorarla come se fosse una dimensione mentale, di renderla emotiva per renderla attrattiva, quasi che non fosse vera, e abbiamo bisogno di inventarcela. Ma grazie perché tutto quello che tu dici nella tua parola non è una fiaba, ma è una verità, e vogliamo onorare quello che è costato la tua vita, quello che è costato veramente il tuo sacrificio, con una fede semplice di piccoli bambini, e vogliamo cercare prima la miniera d'oro che hai messo dentro ognuno di noi, vogliamo cercare prima le risorse incredibili che abbiamo sottovalutato, sapendo che queste ci permetteranno anche di ricevere il resto, Padre, perché abbiamo bisogno, fino a che siamo su questa terra, anche del resto. Grazie perché tu ci aiuterai in tutto questo, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.